Bollettino medico di settembre 2012 a cura del Segretariato Italiano Giovane Medico, SIGM, disponibile nel sito www.giovanemedico.it alla voce Medicina MP3.
Mirabegron è il trattamento della vescica iperattiva. L'Agenzia Regolatoria degli Stati Uniti, FDA, Food and Drug Administration, ha approvato Mirabegron, Mirbepric, per il trattamento della vescica iperattiva negli adulti. Il farmaco è disponibile nella forma a rilascio prolungato. Agisce producendo un rilassamento dei muscoli della vescica durante il riempimento in modo da migliorare la capacità di accumulo. La sicurezza e l'efficacia di Mirabegron sono state definite in 3 studi clinici che hanno coinvolto 4.116 pazienti con vescica iperattiva. I pazienti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere dosi di 25, 50 o 100 mg di farmaco oppure placebo una volta al giorno per 12 settimane. Nei pazienti trattati con 25 e 50 mg di Mirabegron, il farmaco ha effettivamente ridotto il numero di menzioni e gli incidenti nell'urinazione in un giorno. I pazienti nel gruppo che ha assunto 50 mg di Mirabegron hanno anche espulso più urine, dimostrando l'efficacia del farmaco nel migliorare la capacità di accumulo della vescica. Gli eventi avversi osservati nel corso degli studi clinici hanno incluso ipertensione, rinofaringite, infezione del tratto urinario, stitichezza, stanchezza, tachicardia e dolore addominale. Mirabegron non è raccomandato nei pazienti con ipertensione non controllata, malattia renale allo stadio terminale o insufficienza epatica grave. Fonte: FDA 2012.
Ferro e folati in gravidanza. Meglio se non assunti tutti i giorni. Durante la gravidanza, l'assunzione di integratori di ferro e acido folico una o tre volte alla settimana invece che ogni giorno è altrettanto efficace ai fini della prevenzione dell'anemia e degli UTE come i materni e neonatali, ma dà minori effetti collaterali. Lo dimostra una revisione sistematica effettuata da ricercatori della Cochrane Collaboration, i quali hanno analizzato i dati dei 18 studi clinici, per un totale di 4.072 donne gravide che hanno assunto integratori di ferro, con o senza acido folico, integratori multivitaminici e sali minerali. Secondo quanto emerso, le donne che avevano assunto integratori di ferro una, due o tre volte alla settimana in giorni non consecutivi, non hanno avuto una maggiore probabilità di andare incontro ad anemia prima del termine della gravidanza rispetto a coloro che avevano assunto quotidianamente i supplementi. Anche tra i neonati non si è registrata una maggiore probabilità di nascita prematura o di basso peso alla nascita. Al contrario, le donne che avevano assunto gli integratori a intermittenza invece che ogni giorno avevano manifestato meno effetti collaterali quali nausea, costipazione e livelli di emoglobina elevati. Gli autori affermano che le prove scientifiche disponibili sono limitate e la qualità degli studi clinici inclusi nella revisione generalmente bassa, e che pertanto servono ulteriori ricerche per chiarire le dosi sicure degli integratori. È importante valutare nuovi regimi per essere in grado di rispondere alle necessità dei diversi paesi che devono affrontare sfide diverse per la prevenzione dell'anemia durante la gravidanza, afferma Juan Pablo Peñarosas, del Dipartimento di Nutrizione per la Salute e lo Sviluppo dell'OMS a Ginevra, autore principale della revisione. I nuovi studi clinici dovrebbero valutare la salute dei neonati e dei bambini dalla nascita fino ai 6 mesi di vita o anche più.
Flora batterica migliora la salute degli anziani. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, c'è una relazione tra la salute della flora intestinale negli anziani e la loro salute globale, suggerendo che ciò che si mangia può favorire la longevità. Paolo Tole, autore dello studio, ha dichiarato: "I nostri risultati indicano che negli anziani, indipendentemente dal loro stato di salute e dal patrimonio genetico eventuali condizioni ereditarie, NDR, potrebbero beneficiare o meno di scelte alimentari che hanno un impatto sul loro ecosistema intestinale e batterico. Si può pensare alla dieta come un altro fattore ambientale che può influire sulla salute e che può promuovere un invecchiamento sano", ha aggiunto Otole. Numerosi studi hanno indicato un collegamento tra il microbiota, la flora che vive nell'intestino umano, e la salute, compresi i problemi come l'obesità e forse addirittura la salute del cervello. studi più recenti hanno mostrato una maggiore variazione del microbiota degli anziani rispetto ai più giovani. Per studiare il significato potenziale di questa differenza, gli autori hanno monitorato il microbiota intestinale di 178 soggetti anziani, età media 78 anni. Nessuno dei pazienti era stato precedentemente in trattamento con antibiotici che possono alterare la composizione dell'intestino. I ricercatori hanno scoperto che la flora intestinale varia a seconda di dove vivevano i partecipanti e della loro salute. Per esempio, gli anziani indipendenti avevano una flora più varia ed erano più sani. D'altra parte, le persone assistite avevano una flora meno diversa e tendevano ad avere una salute fragile. Le differenze nella flora sono state associate con differenze nella dieta, anche se non è chiaro se la dieta è responsabile del numero e del tipo di batteri della flora e dello stato di salute o viceversa. Sembra probabile che sia la dieta a determinare, in ultima analisi, lo stato di salute di una persona, hanno osservato gli autori. Il microbiota intestinale sintetizza vitamine, aiuta il metabolismo e sembra anche influenzare profondamente il funzionamento del nostro sistema immunitario. Alcuni studi hanno dimostrato che i batteri intestinali possono parlare al cervello, sintetizzando composti che colpiscono l'asse cervello-intestino, ha detto Ottole. Una teoria interessante è che i batteri intestinali alterati nei soggetti più anziani potrebbero avere un impatto sulla funzione cognitiva o sugli stati d'animo. Fattori di rischio aterosclerotico associati a steatosi epatica. La steatosi epatica non alcolica è un fattore di rischio aterosclerotico generalmente riconosciuto e si associa anche a un aumento del rischio di patologie cardiovascolari. Ora i risultati di uno studio turco indicano che l'accumulo di grasso epicardico e lo spessore intima medio carotideo, CINT, due parametri associati all'aterosclerosi, sono più elevati nei pazienti con steatosi epatica non alcolica rispetto alla popolazione generale. I ricercatori di Istanbul hanno preso in esame 57 pazienti con steatosi epatica non alcolica confermata da biopsia e un gruppo di controllo di 30 soggetti con caratteristiche analoghe per età e genere. Hanno poi effettuato un'ecocardiografia transtoracica per misurare il grasso epicardico e un'ultrasonografia di tipo B per valutare il CINT. I due parametri sono risultati notevolmente più elevati nei pazienti con fegato steatosico. In entrambi i gruppi, gli autori dello studio hanno individuato associazioni statisticamente significative tra accumulo di grasso sul muscolo cardiaco e indice di massa corporea, spessore medio o intimale carotideo, circonferenza addominale, indice dell'insulinoresistenza misurato attraverso il modello omeostatico OMA e gli score indicativi della steatosi epatica. In particolare, un'analisi di regressione ha mostrato che il CINT e la circonferenza addominale sono due parametri che predicono in modo indipendente il deposito di grasso sull'epicardio nei pazienti affetti da steatosi. Fonte: Eurilunga Gastroenterole Patol, 2012. 24, 6. 613, 8.